Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo arrivati all'ultima trasmissione prima della pausa estiva. Durante la pausa estiva, naturalmente, verranno trasmesse da Radio Il Discobolo le repliche del mio programma. Quindi, per chi volesse continuare ad ascoltarmi, gli appuntamenti, che saranno probabilmente non gli stessi, non negli stessi giorni, alle stesse ore, però verrà poi pubblicato il nuovo palinsesto, nel quale potrete trovare anche la mia trasmissione, anche le repliche, appunto, di tutto il ciclo, di tutta la stagione. E vi ringrazio se vorrete ascoltarmi ancora in replica. Parliamo ancora di Edgar Allan Poe, anche se abbiamo detto tutto praticamente su questo genio della letteratura e della poesia americana. Abbiamo praticamente detto tutto, ci manca forse un ultimo particolare. Poe morì il 7 ottobre 1849 in un ospedale di Baltimora, perché qualche giorno prima lo avevano trovato per strada, completamente ubriaco. Era disperato per la morte della moglie, da tempo malata, e non si rassegnava purtroppo a questa scomparsa, alla scomparsa dalla sua vita della moglie. Abbiamo raccontato che in età giovanile Poe aveva sposato la cugina Virginia, che allora aveva 13 anni. E soffermiamoci un attimo su questo aspetto della natura di Poe, perché vi leggerò tra poco qualcosa che si riferisce proprio al suo modo di intendere la relazione, il rapporto con il femminile, che è estremamente particolare, direi doloroso. Da molti Edgar Allan Poe viene considerato assolutamente uno scrittore romantico, anche se poi la sua classificazione nel simbolismo da parte della critica è ferrea, ma comunque anch'io penso che Poe, nel suo più profondo sentimento d'uomo, fosse stato un romantico. È testimoniato da tutte le sue scritture per ciò che si riferisce all'amore, al femminile, al suo modo di intendere il femminile, al suo modo di intendere l'amore. Naturalmente questo compare, certo, compare nei suoi scritti. Ora dovremmo leggere tutta la sua produzione artistica per poter avere un quadro completo. Chi vorrà farlo potrà tranquillamente acquistare in libreria i racconti del terrore, altri racconti, poesie, libri di poesie di Edgar Allan Poe non mancano nelle librerie. Se mancano, basta ordinarli, perché lui continua a essere pubblicato. Feltrinelli lo pubblica nei classici, no? I racconti sono stati pubblicati tutti i racconti nel 1998, poi Il Corvo e altre poesie, Le avventure di Gordon Pym sono addirittura del 2013 questi libri, quindi li trovate sicuramente in libreria. Io vi consiglio di leggere Poe. Vi consiglio di leggere Poe se siete interessati alla letteratura, se siete interessati alla poesia, se siete interessati a leggere qualcosa di veramente denso, significativo dal punto di vista artistico, ma anche umano. Pensate che gli scritti teorici, perché poi era una persona estremamente colta, era un uomo di grande cultura, che si era dedicato anche alla critica, al giornalismo, insomma, a tante attività collaterali a quella di scrittore e di poeta, e non meno importanti. Gli scritti teorici, tra cui la filosofia della composizione, che è del 1846, pensate, la filosofia della composizione, è un libro interessantissimo se si riesce a trovarlo, se riusciamo a trovarlo, io lo cercherò e sicuramente mi propongo di leggerlo, La filosofia della composizione, scritta da un talento di questo genere, deve essere sicuramente un libro interessantissimo. Questi scritti affascinarono Baudelaire, lo affascinarono proprio, lo presero, che fu anche Baudelaire traduttore dei racconti, in francese naturalmente, e poi lo stesso Mallarmé. No? Insomma, questo per dire che stiamo parlando di un calibro veramente unico. Abbiamo dedicato queste trasmissioni con un immenso piacere ad Edgar Allan Poe. Il femminile, due parole sul femminile, sul fascino del femminile. Il femminile lo prende completamente, lo travolge. Il suo amore nei confronti della tredicenne Virginia che sposò quando aveva 26 anni e lei appunto 13 anni, non è assolutamente da pensare come a una follia di tipo pedofilo, perché lui subiva il fascino del femminile. Questa ragazzina doveva avere stravolto proprio completamente la sua mente. Dal punto di vista proprio romantico, lui era un romantico. Molti lo definiscono proprio un romantico, anche se poi la critica ufficiale lo definisce un simbolista. Comunque è un romantico simbolista che fa del simbolismo, la chiave, proprio la chiave di volta per entrare in una situazione, in un carattere, in un ambiente, in un'atmosfera, in un humus che poi sfocia molto spesso proprio nel romanticismo. Ora vi leggo L'ombra, che è un racconto molto particolare, molto particolare. Parla naturalmente della morte, di una morte vissuta, diciamo, quasi dal buco della serratura, per dire, cioè spiata, quasi vissuta come lui fosse stato un estraneo che per caso si trova in una situazione di morte e la aspira lentamente, la vive lentamente, si rende conto con un'estrema lentezza di ciò che sta avvenendo. Ecco, il racconto che ora, letto da me, va in onda. È un racconto molto particolare, cioè non è facile, è difficile, bisogna prestare una certa attenzione alle parole, perché ogni parola ha una chiave di significato molto, molto ristretta, molto particolare, quindi bisogna prestare attenzione alle parole. Poi ricordiamoci che stiamo leggendo nella traduzione italiana e quindi quelle parole che Poe usava nel suo inglese suonavano sicuramente in modo completamente diverso da come il traduttore italiano, per quanto bravo, sia riuscito a fare. Ombra, tu che mi leggi, tu sei ancora del numero dei vivi, ma io che scrivo sarò da tempo partito verso la regione delle ombre, poiché in vero accadranno cose strane, segrete cose si conosceranno, ma prima che gli uomini le vedano dovranno passare secoli e secoli, e quando le avranno vedute, molti non crederanno, altri dubiteranno e solo alcuni troveranno da meditare sulle lettere che qui incido con uno stilo di ferro. L'anno era stato pieno di terrore e di sentimenti più forti del terrore che non c'è nome a dirli sulla terra. Prima si erano avuti prodigi e segni e da ogni parte sulla terra e sulle acque le ali nere della peste si erano spiegate in immensità. Quelli che leggevano negli astri sapevano che i cieli annunciavano sventura e Dio, il greco Oinos, fra gli altri, vedevo come si era di nuovo giunti a quel 794esimo anno nel quale all'entrar dell'ariete il pianeta Giove tocca l'anello del terribile Saturno, né credo d'ingannarmi se dico che lo spirito dei cieli si manifesta non solo sulla massa fisica della terra, ma sulle anime anche, e le fantasie e le meditazioni umane intorno a coppe colme di rosso vino di Chio. Eravamo sette una notte entro le mura d'una nobile sala in una tetra città chiamata Tolemaide, e alla nostra stanza non v'era altro ingresso che un'alta porta di bronzo, una porta di rara fattura dell'artigiano Corinnas, che si serrava di dentro. Drappi neri tesi tutto intorno nella malinconica stanza tagliavano fuori dalla nostra vista la luna, le stelle lugubri e le vie spopolate. Allo stesso modo, però, non restavano esclusi il presagio e il ricordo del flagello. Accanto a noi, intorno a noi, esistevano cose di cui non so dire, materiali e spirituali, pesantezza nell'aria e il senso di soffocare, un'ansietà. Soprattutto era quel terribile stato in cui vivono le persone nervose quando, a pensiero assopito, i sensi son desti e acutamente vivi. Un peso mortale ci opprimeva, scendeva sulle nostre membra, si posava sui mobili della stanza, sui bicchieri nei quali bevevamo, e tutto ne restava schiacciato, eccetto le fiamme delle sette lampade di ferro che ardevano sul nostro simposio. affilandosi in esili steli di luce, le sette fiamme bruciavano pallide e ferme, e noi, seduti, contemplavamo nell'ebano della tavola. Da quella luce reso uno specchio, contemplavamo ognuno il proprio pallore e l'inquieto sguardo che balenava dagli occhi dei compagni. Pur non di meno ridevano, allegri a modo nostro, da isterici, e cantavamo cose di Anacreonte che sono fatte di pazzia. Bevevamo pure senza fine, sebbene il vino facesse pensare al sangue, poiché nella stanza c'era un altro ancora, nella persona del giovane Zoilo, morto e chiuso nell'urna, disteso quant'era lungo. Egli era il genio, il demone della scena, ahimè. Egli non prendeva parte al nostro diletto, e solo il suo viso devastato dalla peste, solo i suoi occhi, dentro ai quali la morte non aveva spento che a metà il fuoco della febbre, sembrava avessero per la nostra gioia tutto l'interesse che sanno avere i morti per la gioia di chi è sul punto di morire. E però io, oinos, nonostante mi sentissi quegli occhi addosso, mi ostinavo a non intendere l'amarezza e sprofondavo lo sguardo nello specchio dell'ebano, e con voce alta e sonora cantavo i canti del poeta di Teos. Pur il mio canto a poco ebbe fine, e l'eco che se ne portò lontano le parole tra le cupe tappezzerie divenne debole, indistinta, svanì anch'essa dalle tetre profondità di quei drappi dove la canzone si perdeva. Si avanzò allora un'ombra, una oscura forma indefinita, che era come un'ombra di luna, di quelle ombre che la luna disegna di un uomo quando è assai bassa nel cielo. Ma non era d'uomo o di un dio, né di alcun essere conosciuto. Passò in un fremito tra le stoffe, infine si eresse in piena vista contro la porta di bronzo. Era un'ombra vaga, informe, un'ombra indefinita, né d'uomo né di dio, di nessun dio della Grecia né di Caldea e nemmeno di un dio egiziano. Stava contro la grande porta di bronzo, di sotto all'arcuata cornice, senza muoversi né pronunciar parola, e sempre più si assestava nella sua immobilità. E alla porta contro la quale stava l'ombra erano, se ben ricordo, rivolti i piedi del giovane Zoilo nell'urna. Ma noi sette, che avevamo vista l'ombra sgusciar fuori dai drappi, non osavamo più guardarla, e gli occhi tenevamo fissi nella profondità dello specchio d'ebano. Solo io, oinos, trovai alla fine il coraggio di mormorare piano alcune parole, e all'ombra domandai d'onde venisse e quale nome avesse, e l'ombra mi rispose: Io sono ombra e vicino alle catacombe di Tolemaide ho la mia dimora, vicinissimo agli oscuri campi dell'Eliso che si stendono in riva alle torbide acque d'Acheronte. E allora noi sette scattammo dai nostri posti, pieni d'orrore, e restammo tremanti, presi da un fremito di sgomento, dappoi che il timbro di quella voce non era di un solo, ma di una moltitudine di esseri, ed era una voce che riconduceva alle nostre orecchie da sillaba a sillaba, cangiando di suono i bei noti e familiari accenti di amici e amici scomparsi. Thank you. Stupendo l'adagio della quinta sinfonia di Mahler diretta da Liran Mendel. Sono varie le figure femminili che compaiono nei racconti del terrore di Poe: Berenice, Morella, Ligeia, Eleonora, ma le possiamo tutte in qualche misura condensare in un'unica figura femminile, se vogliamo, quella che Edgar Allan Poe aveva nella sua mente e nel suo cuore. E ricordiamo la sua prima moglie tredicenne, morta purtroppo di tisi, che lasciò nell'anima di questo grande poeta e grande scrittore una desolazione infinita. Il racconto Ligeia contiene dei versi all'interno della prosa, c'è una poesia, ci sono dei versi. Ligeia è un racconto gotico, naturalmente, apparso nella raccolta Racconti del grottesco e dell'arabesco. Forse grottesco non è proprio, diciamo, un appellativo appropriato per ciò che si riferisce alla letteratura di Poe. Comunque, Racconti del grottesco e dell'arabesco. Il nome Ligeia è usato da Poe traendolo, no? Surrogandolo dal nome di una sirena che nella mitologia greca usava le sue doti canore e seduttive per attirare e uccidere gli uomini trascinandoli in mare, insomma. Le sirene usavano questo sistema per impadronirsi della vita dei poveri marinai, insomma, no? Lo sappiamo. E il narratore inizia il racconto nel tentativo di ricordare, si sforza, compie uno sforzo, cerca di ricordare come e quando conobbe la sua amatissima e defunta moglie Ligeia, ma inizialmente non ci riesce, la sua mente è allampanata, non riesce a decifrare un granché. Noi possiamo pensare che lui si riferisca sicuramente a Virginia, la sua prima sposa tredicenne, che lui amò di un amore appassionato e totale e che morì di tisi purtroppo dopo poco tempo che loro avevano deciso di diventare marito e moglie. Questa ragazzina muore di tubercolosi, e lui la descrive nelle sembianze di questa Ligeia, raccontandola in una maniera assolutamente idealizzata, una immensa bellezza, grazia, una grande intelligenza e anche una grande erudizione. Questa donna è descritta proprio come il simbolo della donna perfetta, insomma, no? E così rimane nel suo cuore, sicuramente nella sua mente, l'immagine di quella ragazzina che poi lui ha continuato a cercare per tutto il resto della sua vita e che ha ricomposto come immagine in tante altre figure femminili che sono diventate anche oggetto di altri racconti. Purtroppo non possiamo leggere tutto di questa Ligeia, possiamo leggere un sunto, ma il racconto è molto lungo. Sull'argomento della persona di Ligeia, alla fine lui riesce comunque, anche se all'inizio finge di non ricordare, riesce comunque a trovare dettagli, definizioni molto precise, anche fisicamente, no? La descrive come alta, magra, di magra corporatura, molto aggraziata, bellissima in ogni lineamento del volto, con la pelle bianca avorio, le lunghe trecce ondulate di un color nero corvino. Ma la cosa più rilevante di Ligeia sono i suoi grandi occhi, neri, profondi, insondabili, e il suo sguardo. E proprio su queste meravigliose sfere, sull'espressione dello sguardo di lei, che il narratore si concentra e cerca di carpire tutti i misteri, ma senza riuscire però a venirne a capo. Dopo alcuni anni Ligeia si ammala, proprio come Virginia, e solo nel periodo precedente la morte l'uomo capisce la forza dell'amore e l'idolatria che la moglie provava nei suoi confronti. Al culmine della notte in cui spira, Ligeia fa leggere al marito delle strofe che lei aveva scritto alcuni giorni prima di morire. Quando questi finisce la poesia, Ligeia, sussurrandogli:
non fosse per l'inadeguatezza della sua fiacca volontà, l'uomo non cederebbe agli angeli né alla stessa morte.
La moglie muore. Il narratore si ritrova la grande eredità economica della moglie, ma non tollera più la loro dimora nella metropoli sul Reno, perché le ricorda la defunta moglie. Quindi, dopo aver vagabondato in modo insensato e affranto, acquista e ristruttura un'antica e isolata abbazia in una zona dell'Inghilterra tra le più appartate e meno frequentate. L'uomo lascia l'esterno tetro e torvo dell'abbazia così com'era, ma è all'interno di questa che si cimenta in uno sfoggio di magnificenza assai più che regale, decorandola riccamente, anche trascinato dalle sue fantasie oppiace, che gli suggeriscono ad esempio colori, stile e composizione. All'interno dell'abbazia fa quindi installare fasti tendaggi, solenni statue egizie, oggetti estrosi, incensieri preziosi, mobili antichi, tappeti e arazzi e altre stranezze che servono a lui probabilmente per collocarsi, per collocare il suo sguardo, i suoi occhi, il suo sentimento in dimensioni assolutamente particolari. Il narratore si sofferma poi sulla descrizione della camera da letto, tappezzata con tanto di arazzi d'oro in tessuti di nero cangianti e fantasmagoricamente sospinti da una perpetua corrente d'aria nella parete, onde accrescere l'iridescenza dei ricami. L'uomo si ritrova sposato con un'altra donna, Lady Rowena, una donna bionda e dagli occhi cerulei, anche se ossessionata sempre dal ricordo di Ligeia, si ritrova comunque accanto una donna che ha caratteristiche fisiche e comportamentali completamente differenti, no? E si dà sempre di più all'uso dell'oppio e detesta la sua seconda moglie. L'uomo si chiede inoltre cosa meditassero i genitori di Rowena, che per sete di denaro fecero varcare alla loro figlia vergine la soglia di una tale dimora, inorpellata in quel modo. Da considerare che comunque Edgar Allan Poe, oltre ad abusare da alcol fin dalla giovane età, faceva uso anche di oppio, e molto probabilmente molte immagini fantasmagoriche, strane, sulfure, erano dettate proprio da queste condizioni, a volte di ubriachezza o di stordimento dovute alla droga. Ora parliamo di questa Rowena, del racconto Ligeia, che si ammala. Forse complice la malattia, ode voci e vede figure simili a spiriti che il marito non è in grado di vedere. In occasione di uno di questi deliri il narratore va a prendere un vino, figurarsi, se questa era preda di deliri, di visioni, col vino, il vino non poteva fare altro che accrescere questo stato insano, no? Della mente. Vabbè, un vino medicamentoso, si dice medicamentoso, consigliato dal medico per curare Lady Rowena, che già non molto tempo prima era caduta preda di una violenta malattia da cui era faticosamente guarita. E quindi, passato il vino a Rowena, l'uomo, nell'atto di allontanarsi dal capezzale di lei, scorge un'ombra evanescente di aspetto angelico sul pavimento, proiettata dall'incensiere che pende dal soffitto. Subito dopo, mentre Rowena accenna a bere, l'uomo vede alcune gocce di liquido rosso comparire dal nulla e cadere nel bicchiere. Ne è sconvolto, ma si dice che quanto ha visto è dovuto alla propria fervida immaginazione inacerbita dal terrore della moglie Rowena, dall'oppio, oppure dovuta all'affaticamento dell'ora tarda. Lady Rowena peggiora progressivamente fino alla morte. Nel corso della veglia funebre l'uomo assiste a eventi incredibili, più volte nel corso della notte, annunciato sempre da un singhiozzo, il cadavere riprende colorito, accenna momenti di vita a momenti di morte e, quindi più volte, il narratore sussulta a ogni risuscitazione, seguita però da una successiva morte più rigorosa e conclusiva. Dopo che stremato da tutto ciò, l'uomo cessa di lottare e di muoversi ogni volta che la salma sembra riacquistare vita e resta seduto sull'ottomana. A un certo punto il cadavere inizia a riprendere vita, alzarsi dal letto e barcollare fino al centro della stanza. Il narratore, mentre osserva la donna in modo accurato, è assalito dal dubbio se si tratti proprio di Rowena e nota che sia l'altezza sia i lineamenti non sembrano quelli della seconda moglie. Quando il dubbio è più forte, l'uomo balza ai suoi piedi ed ella, ritraendosi al suo tocco e sciogliendo le fasce che le avvolgono la testa, mostra i lunghi capelli neri e i grandi occhi neri. Il narratore è estasiato, non ha più dubbi. È Ligeia. Ligeia, cosa dice la critica? Ligeia, come una discesa nel Maelstrom, ha in epigrafe una frase di Joseph Glanvill che viene ripetuta anche durante la narrazione. Potrebbe però essere un falso creato ad arte dallo stesso Poe per ammiccare alla tenace convinzione di Glanvill nell'esistenza della stregoneria, visto che non è stata trovata traccia negli scritti di quest'ultimo che ci sono pervenuti. Il racconto di Poe Ligeia è stato portato sullo schermo nel 1964 con il film La tomba di Ligeia con Vincent Price nel ruolo del protagonista. La band thrash metal Annihilator ha dedicato una canzone a questo componimento di Poe nel suo album di debutto Alice in Hell. La band symphonic black metal inglese Cradle of Filth nel brano A Gothic Romance fa una similitudine fra il colore tenue dell'alba e il pallore di Ligeia in un'alba azzurrina pallida come Ligeia rinata. E il rapper Lance Kahn ha dedicato al racconto un brano, Occhi di Ligeia. Ecco, questo sono curiosità. Comunque, da questo racconto particolarissimo sono stati tratti vari, a parte il film, anche vari componimenti musicali di orchestrazione oppure di band. Dichiariamo Poe non solo come un poeta, un autore, un letterato del mistero, dell'orrore, del terrore, del misticismo, insomma di tutto ciò che riguarda la metafisica, no? Che era il suo vero ingegno, perché, lo ripeto per l'ennesima volta, da bambino lui stesso fece l'esperienza della morte a causa di un insegnante, di un maestro che conduceva i bambini nel cimitero, eh? E quindi tutta la sua vita è avvolta in questo incubo della morte, ma questo incubo della morte comprende l'amore, comprende la sua grande dedizione al femminile, questo suo romanticismo, questo suo descrivere l'altro sesso, la donna, in maniera delicata, con queste sembianze particolari, estremamente particolari. Ecco, questo era Edgar Allan Poe, che vi invito a rileggere, se non lo avete ancora letto, a leggere, perché ne vale veramente la pena. Ecco, io sono in chiusura, ma sono in chiusura anche proprio del ciclo di trasmissioni. A questo punto ci dobbiamo salutare. Quindi vi auguro di trascorrere una splendida estate. Auguro a tutti noi, che gli uomini politici che governano il mondo, questa stagione estiva porti loro una ventata di rinnovamento in senso positivo, e che si possa riprendere in autunno i nostri lavori artistici, il nostro colloquio artistico, in un clima più sereno. Un caro saluto da Sandra Alba, una splendida estate, e a Dio piacendo, a risentirci a settembre, giù di lì.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.
Thank you.